podcast di Radio Sherwood.
Siamo tornati in onda, abbiamo ricacciato il bell'Antonio e allora io sono molto contento del nostro ospite, chiedo ad Anna di presentarlo.
C'è adesso con noi Karim Franceschi, che è un compagno, un fratello per tutti noi, e ringraziamo tantissimo per essere arrivato qui a Perugia. Mi facevano segni dalla regia, scusate. Ciao Karim, benvenuto.
Ciao, grazie per avermi qui.
Allora Karim, diciamo che tu sei uno di quei personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Io volevo chiederti subito come stai vivendo personalmente i fatti di questi giorni di fronte alla tua esperienza.
Di questi giorni immagino tu ti stia riferendo a quello che è successo ad Afrin, ovvero nelle settimane scorse c'è stato un'aggressione davvero omicida, genocida da parte dell'esercito turco che ha utilizzato come fanteria, ovvero soldati, i jihadisti. Ha utilizzato al-Nusra, ha utilizzato Harakat al-Zenki. Harakat al-Zenki è un gruppo jihadista che fa parte appunto di questa coalizione che la Turchia sta utilizzando per distruggere l'esperienza del confederalismo democratico, ovvero l'esperienza che era vissuta, che era in atto di tipo rivoluzionario nell'enclave di Afrin. Ecco, l'enclave di Afrin per sette anni c'è stata la guerra civile siriana che è ancora in atto, per sette anni ha accolto i rifugiati da tutto il resto della Siria, da Aleppo, da Ghuta, tutti quei rifugiati, tutti quei siriani che scappavano dalle bombe, che fossero cristiani, musulmani, sciiti, sunniti, yazidi, loro sono stati accolti, hanno trovato un posto dove scappare dalla guerra, perché Afrin è stata relativamente poco toccata da questa guerra, proprio perché mentre ad Aleppo si combatteva, e lo stesso Afrin aveva un quartiere ad Aleppo, Sheikh Massoud, Afrin ha deciso di non schierarsi con il Free Syrian Army, quando il Free Syrian Army si è corrotto e ha permesso alle cellule jihadiste di infiltrarlo e poi di monopolizzarlo, e invece ha deciso di non abbracciare poi quella che è diventata la guerra fratricida siriana, una guerra settaria fra sunniti e sciiti. Ha deciso invece, ecco, di vivere un'altra esperienza. Un'esperienza sì contro la dittatura di Assad, ma un'esperienza di confederalismo democratico, ovvero di democrazia senza Stato, di una democrazia basata sull'ecologia, basata sulle assemblee popolari, sui comitati, basata sul femminismo, sui diritti e sulla fratellanza fra popoli. Ecco, tutti questi rifugiati sono stati accolti lì, per sette anni hanno conosciuto un periodo di relativa pace, lontano dalle bombe barile lanciate da Assad, dalle armi chimiche, lontane dai diktat dei gruppi jihadisti che controllavano i territori con il pugno di ferro della Sharia imposta come legge. Ecco, poi è arrivato Erdogan, è arrivato uno Stato NATO, membro NATO, e ha mandato questi jihadisti supportati dall'artiglieria, da elicotteri di ultima generazione, alcuni forniti persino dallo Stato italiano, ha utilizzato jet, ha utilizzato, ecco, una forza militare, ecco, del forse la seconda potenza NATO. Ecco, è stato una pugnalata per me, per tutti gli internazionalisti che sono andati in quei territori. È stata una pugnalata perché i governi occidentali, ma anche le comunità internazionali che inneggiavano a noi, e inneggiavano anche a me quando sono tornato in Italia dopo la vittoria di Kobane, dopo la prima sconfitta che l'ISIS aveva ricevuto, ecco, inneggiavano a noi e mi inneggiavano come eroe. Pensa che in Italia scrissero articoli su di me persino Libero, il giornale, perché per loro ero un patriota, visto che sono un italiano, perché combattevo il terrorismo che faceva saltare le bombe qui da noi in Europa e ammazzava i nostri. Ecco, quando quegli stessi combattenti, uomini e donne, perché lì certo ci sono anche le YPG che non bisogna mai dimenticarsi, donne che combattono in prima linea nelle squadre d'assalto, donne libere, rivoluzionarie, partigiane. Ecco, il 25 aprile si avvicina e bisogna parlare di queste partigiane che hanno terrorizzato nel cuore lo Stato islamico, perché ecco, avevano paura di essere uccisi da queste donne, perché non avrebbero acceduto al paradiso, al martirio, perché era un'umiliazione. Ecco, queste donne sono state uccise, sono state bombardate, sono state massacrate, loro e gli uomini partigiani che difendevano questo popolo libero, democratico. Ecco, nessuno ha detto niente, i giornali, i mezzi di informazione, le TV, hanno tutti taciuto durante questo mese di genocidio, di bombe, di jihadisti che decapitavano civili, stupravano, saccheggiavano le case. Ecco, nessuno ha detto niente. Adesso Afrin è controllata da queste forze, c'è stata una vera e propria pulizia etnica, perché centinaia di migliaia di curdi, ma non solo curdi, arabi, yazidi, cristiani, ecco, druzi, armeni, si sono ritrovati tutti senza casa, si sono ritrovati tutti a essere trasformati in profughi loro stessi, dopo che ne avevano accolti per 7 anni, e adesso stanno facendo la fame. In questo momento stanno facendo la fame, perché centinaia di migliaia si sono dovuti spostare in campi profughi. Le ONG non li aiutano, perché le ONG sono disposte a aiutare ovunque, in Siria, in Iraq, ma non aiutano questo popolo perché non possono garantire la sicurezza dei propri operatori. Quindi la Mezzaluna Rossa, la Mezzaluna Curda Rossa, ha aperto 2 campi profughi che possono accogliere semplicemente 400 persone, perché hanno solo 400 tende, gli altri dormono sotto gli alberi, dormono nelle strade e non hanno da mangiare.
Karim, senza essere assolutamente di parte, devo dire che è sempre molto toccante sentire le tue parole, e penso che anche gli altri due co-conduttori stiano condividendo questa sensazione in questo momento. Quindi ti dico questo, e sempre non essendo di parte ti chiedo di parlare leggermente più vicino al microfono, con la voce un po' più alta, perché da fuori sono molto interessati e ti stanno ascoltando anche da fuori con molto piacere. Allora, hai accennato a tantissime cose: rivoluzione delle donne, autonomia democratica, democrazia radicale, hai parlato del confederalismo democratico e di tutti quei principi e concetti teorici che, devo dire la verità, come abbiamo anche annunciato all'inizio di questa puntata, abbiamo fatto nostri e di cui ci facciamo portatore nelle nostre comunità politiche verso il mondo che ci guarda. Possiamo dire senza nessuna presunzione che dal Kurdistan abbiamo preso e portato a casa, no, a casa nostra i valori che solamente anni prima molti compagni e compagne avevano assaporato e praticato quando avevano conosciuto la resistenza che c'era in Chiapas e quando avevano sostenuto un'altra rivoluzione. La vera domanda è: che cosa ci insegna magari il Rojava? Ci insegna che in un contesto di guerra totale, con nemici da tutte le parti, è possibile comunque creare un ambiente democratico, antifascista, aperto a tutta quella società che in realtà poi per anni invece è stata esclusa dalle decisioni politiche e da decisioni che venivano appunto prese dall'alto, da non direttamente le persone che poi vivevano quel contesto. E io volevo farti una domanda, anche cercando di inglobare tutte queste cose che ho appena detto, rispetto alle tue due esperienze. Tu sulla tua prima esperienza a Kobane hai scritto un libro che oltretutto mi pare che sia stato presentato anche qui l'anno scorso durante il Festival del Giornalismo di Perugia, comunque dove sei stato ospite e presente. Poi sei ritornato in Rojava, hai partecipato alla campagna di liberazione di Raqqa, che era considerata la capitale del sedicente Stato Islamico. E quello che volevamo chiederti è come hai vissuto questa seconda esperienza rispetto alla prima, anche perché poi hai fondato il battaglione internazionalista di cui poi sei stato parte attiva e sei stato il comandante. Quindi che differenza e invece che linee di continuità ci sono rispetto alla tua prima esperienza in questo secondo viaggio che invece hai affrontato?
Beh, È una domanda in realtà molto difficile, perché c'è un mondo da raccontare riguardo a questo. Io quando sono andato la prima volta non sapevo il curdo, non conoscevo quell'arabo parlato in quelle terre, perché parlano arabo siriano, che in realtà cambia per dialetto a seconda di dove sei, nello stesso Rojava, cioè la Siria federale del nord. Parlano dialetti diversi tra almerdini, sciami, eccetera, eccetera. Non conoscevo quell'arabo, conoscevo solo il maghrebino, la lingua di mia madre, la lingua che parlavo in Marocco, quando ho vissuto lì fino a quando non avevo 8 anni. Ecco, quando sono tornato per la terza volta dopo anni in cui facevo avanti e indietro per il Rojava, parlavo già perfettamente curdo in maniera fluente e conoscevo esattamente quel dialetto arabo che parlano in quei territori della Siria. Non solo questo, avevo anche accumulato un'esperienza militare non indifferente per quanto riguarda gli internazionali presenti nel Rojava. Ero fra i pochi che chiamavano al terzo tour, perché poi molti internazionalisti vanno più volte e pochi decidono anche di ritornare una seconda volta, ancora meno di ritornare una terza. Quando sono ritornato, lo YPG, diciamo che mi ha proposto di prendere questa posizione di comando, anche se non è stato facile fondare questo battaglione. All'inizio c'è stato un incontro quasi fatico. Siamo arrivati nell'Accademia degli Internazionali, dove arrivano tutti gli internazionalisti, e c'erano tanti italiani in questa accademia, un po' spaesati, un po' persi anche loro, perché erano tutti la loro prima esperienza internazionalista. Non conoscevano il curdo, e quindi ho preso un po' con me questi italiani e insieme abbiamo fondato questo piccolo gruppo, che non era ancora un tabur. I battaglioni sono numericamente molto alti a livello di terminologia militare, ma lì i battaglioni, che sarebbero la traduzione del tabur, sono una cosa ridotta, non sono i veri battaglioni occidentali degli eserciti regolari, contano al massimo 30 persone, alcuni sono anche di 12 persone, però noi lì eravamo in realtà in 5. Abbiamo formato questa piccola squadra e da lì poi l'evoluzione ha portato alla costruzione del battaglione vero e proprio, di cui pochi italiani hanno fatto parte nella sua forma definitiva, quella che ha preso parte alla battaglia di Raqqa, il test più grande del nostro battaglione. Ecco, io sono rimasto lì un anno a guidare questo battaglione, l'ho guidato in vari campi di battaglia. La parte centrale del battaglione, il fulcro del battaglione internazionalista, diventò in maniera naturale, per la necessità che questo aveva nella sua applicazione nei campi di battaglia, fu la squadra d'assalto. Ecco, la squadra d'assalto del battaglione internazionalista è diventata in poco tempo qualcosa di eccezionale in Rojava per la sua capacità militare. È diventata una squadra altamente specializzata, altamente con equipaggiamenti di alto livello, portati, ottenuti tramite donazioni di compagni, anche internazionalisti, in giro per il mondo, e ottenuti anche sul campo di battaglia, presi all'ISIS. L'ISIS aveva degli equipaggiamenti incredibili, equipaggiamenti NATO, forniteli spesso dalla Turchia, perché poi trovavamo spesso le tag, ovvero le etichette della Turchia su questi equipaggiamenti. Ecco, questo accumulo di equipaggiamenti che abbiamo ottenuto in quell'anno e anche accumulo di esperienza in battaglia ci ha portato ad avere un ruolo di primo piano a Raqqa, dove in realtà io sono stato promosso a un comandante di fronte, non solo comandante della squadra d'assalto. Sotto di me c'erano 100 combattenti fra internazionalisti arabi, Ecco, a Raqqa ci fu un bisogno essenziale di queste squadre d'assalto, perché bisognava avanzare e bisognava farlo contro soldati dello Stato Islamico che usavano tattiche molto avanzate, tattiche che andavano a prendere dei manuali delle forze speciali degli Stati Uniti, dai SAS dell'Inghilterra, e applicavano queste formule, queste tattiche con un disprezzo della vita propria e dei propri nemici incredibile. Fate conto che indossavano tutti dei giubbotti esplosivi, e quindi immaginati a dover ripulire un appartamento, un palazzo, con questi miliziani all'interno di questo palazzo completamente minato, e questi miliziani indossano questi giubbotti esplosivi. Quindi se ti ritrovi in un combattimento a breve distanza, a distanza ravvicinata, ecco, sai che potrebbero esploderti addosso. Spesso toglievano la sicura da questi giubbotti poco prima di entrare nello scontro, quindi era qualcosa di davvero difficile da raccontare qua, perché poi io guidavo sempre la squadra d'assalto, ero sempre la punta della nostra squadra d'assalto, tant'è che poi a un certo punto a Raqqa sono verso la conclusione della campagna di liberazione, verso la conclusione della liberazione della città propria, nel centro della città, la parte antica, vicino al castello, per capirci, dove loro costituivano, ecco, il cuore della loro resistenza, della loro forza militare, dove c'erano tunnel, bunker e quant'altro. Ecco, lì io ci sono andato molto vicino a perdere la vita, sono poi rimasto ospedalizzato per mesi prima poi di ritornare, ecco, qui in Italia. È difficile, come vi ho detto prima, cercare di raccontare un anno di esperienza partigiana, un anno di esperienza militare, un anno di esperienza rivoluzionaria dove sono successe tante cose, ma vorrei solo concludere dicendo questo: tutti i compagni internazionalisti, tutti, nessuno escluso, che hanno partecipato a quell'esperienza in prima persona, ecco, qualcosa, una forma di profonda stima e rispetto mi lega, e forse mi legherà per sempre a loro, perché sono dei fratelli, non come dicono gli americani, dei fratelli in armi, ma sono dei fratelli nella rivoluzione, nella parte forse più dura e drammatica della rivoluzione, che è quella dell'esperienza l'esperienza del fronte.
Sono un attimo. Allora, intanto ti ringraziamo, perché il fatto di avere una testimonianza vera, reale e molto personale, cioè personalmente...
di quello che è successo, di quello che sta succedendo, è sempre difficile quando lo si racconta percependolo da qui, da questo punto di vista, e sentirlo raccontare io ero... cioè, sono realmente in questo momento basito, senza parole, e... Intanto chiedo a Paola di lanciare il pezzo, poi proseguiremo.
Abbiamo altre domande per te, Karim. Il prossimo brano è Blur, Go Out.
Get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd is undone. done it all again. I get ready to go, the Greek go get a calm. He go into the local. Western man, top button left undone. Imperious design, the peppers of luxury. A greedy go-getter.
Siamo di nuovo in onda, sempre per chi si fosse collegato in questo momento. Questa è Press 2 su Radio Sherwood. Siamo nelle pieghe del giornalismo. Oggi la tematica è resistenze globali e stiamo intervistando, questo è il proseguio dell'intervista con Karim Franceschi. E Paola, tu hai una domanda.
Io sì, ho una domanda per te, Karim. Volevo chiederti, hai parlato prima, precedentemente, di questo silenzio che c'è stato a livello mediatico nei confronti forse dei veri protagonisti di questa guerra, di tutte quelle persone che effettivamente non avevano da mangiare, non sapevano dove dormire. Su di loro non si è forse mai detto nulla realmente, o meglio, non si è fatto mai parlare i diretti interessati. Ecco, io ti chiedo, cosa ne pensi di questo silenzio che a livello mediatico si è sparso un po' su tutto il globo?
Beh, ecco, io già lo dicevo prima. Penso che questo silenzio sia in realtà non un problema dei governi, perché, ecco, io non mi fido dei governi europei e non mi fido di questa Europa. I governi europei fanno quello che dovrebbero fare, lo stesso cosa l'Europa, ovvero cercare di proteggere i propri interessi, che non sono gli interessi dei popoli che dovrebbero rappresentare. Il problema qui sta nelle comunità, il problema qui sta nel popolo, il popolo che si deve riappropriare della propria capacità di parlare, di far sentire la propria voce. Qui c'è un problema globale di mancanza di spirito internazionalista. Ecco, la tragedia del crollo dell'Unione Sovietica e della mancanza del campo politico di sinistra radicale è qualcosa da cui non ci siamo mai più ripresi. Ecco, oggi noi ci domandiamo che cosa possiamo fare per cercare di rimediare a questo. Ecco, io credo nel profondo, dopo aver vissuto un anno di quell'esperienza democratica e rivoluzionaria bellissima, io credo che la speranza, che l'obiettivo deve essere quello di ridare voce al popolo, e lo si può fare solamente ridandolo al popolo, lo si può fare solamente cercando di ricostruire i movimenti, di ridare forza alle associazioni, ai gruppi che si staccano da dinamiche verticistiche, dove bisogna aspettare che dall'alto arrivino gli ordini, che arrivano le direttive. I popoli si devono riorganizzare, si devono riabbracciare, devono rompere i confini degli stati, devono andare oltre, perché altrimenti come si fa a fare una rivoluzione senza internazionalismo, senza spirito internazionalista? Questo è qualcosa che avevano capito già ai tempi della guerra civile spagnola. Solo dall'Italia erano partiti 5.000 volontari. 5.000 volontari che sono stati organizzati dai sindacati, dai gruppi, dalle associazioni. Eppure non è che in Italia non c'erano problemi, c'era il fascismo. ma non si sono messi in testa che prima bisognava sconfiggere il fascismo in Italia e poi si andava a aiutare gli altri? Perché non avevano la concezione degli altri. Non avevano la concezione di essere diversi. Invece in questo momento c'è questo, c'è la concezione che i popoli rivoluzionari del Rojava, come del resto del mondo, perché non è solo il Rojava che stanno combattendo e stanno venendo schiacciati dall'oppressione di queste potenze enormi, a cui non si può dare risposta semplicemente con dei Kalashnikov arrugginiti, lo si deve dare attraverso una riconnessione degli sforzi, un riappropriazione globale, ecco, del potere che deve ritornare in mano al popolo. E questo deve succedere. Io credo che i problemi che noi abbiamo qui da noi in Italia siano profondamente collegati ai problemi che hanno laggiù, perché se noi non siamo liberi qua, loro non saranno liberi laggiù, e se loro non saranno liberi laggiù, noi non saremo mai liberi qui da noi. Bisogna riportare questo, credo. E, ecco, io finché sarò qua in Italia, e penso che ormai rimarrò qua in Italia, perché credo che la mia esperienza internazionalista come combattente, quella è un capitolo per quanto mi riguarda è chiuso, però io mi impegnerò su questo fronte, ecco, sul fronte del popolo, sul fronte della mobilitazione dell'attivismo civile.
Io non... Sì, qui stanno applaudendo fuori.
Fuori stanno applaudendo con molto entusiasmo, Karim.
Non credo che abbiamo altre domande, perché hai risposto a tutto quello che avremmo voluto chiedere, a quello che avevamo pensato di chiederti. Ti ringraziamo molto per tutto quello che ci hai detto, ti ringraziamo molto per quello che hai fatto e soprattutto per quello che farai, perché il raccontarlo e, come hai detto tu, l'attivismo, che è quello che molti di noi portano avanti quotidianamente nei propri territori e nelle proprie zone, è una cosa che io personalmente ritengo fondamentale, ma credo tutti noi, perché sennò non saremmo qui. Ti ringraziamo ancora per essere qui, per le parole che ci hai detto, per il tuo racconto. E lancerei il prossimo pezzo.
Sì, lanciamo il prossimo pezzo. Scusate, devo anche avvicinarmi al microfono. Lanciamo il prossimo pezzo, che è Morrissey, Oboe Concerto. All the best ones are dead, and there's a song I can't stand.
Podcast di Radio Sherwood.